Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Le inchieste di Pianeta Rock, monografie, interviste e storie a cura di Maurizio Angelo Spidoli. We'll be right back. è molto dura definire il metal. Devi essere capace di sperimentarlo a modo tuo, senza tagliarlo in piccoli cubetti e senza analizzarlo troppo. Puoi dire qualcosa di simile riguardo all'identità della musica country. Di cosa si tratta? Stiamo parlando di un insieme di tante cose. Nel mondo attuale anche il metal è così. Da dove provengo io? L'heavy metal è nato quando tutto si è fatto molto più forte, dopo ogni singolo suono è stato portato al massimo. Potrei definirlo in molti modi, ma penso che il significato migliore sia espressione dinamica della musica. Ed è così per gli altri elementi di base di qualsiasi band: il basso, la batteria, le chitarre e la voce. Sono tutti in questo posto davvero forti, dinamico, con così tanta potenza e per la maggior parte con così tanto volume che quasi si definisce da solo. Fammi ricordare, al Palladium di New York, ecco. La CBS aveva organizzato per noi una festa di fine tour riservata agli addetti ai lavori dell'industria musicale. Era un night club chiamato Mad Club, dove avevamo già suonato. Abbiamo fatto un breve set passata la mezzanotte e mentre cantavo non ho potuto fare a meno di notare un uomo che scattava foto proprio davanti a me. Era un tipo minuto, più vecchio di noi, con i capelli ossigenati. Aveva una piccolissima macchina fotografica Olympus. E sapete chi era? Era Andy Warhol. E io sapevo tutto di Warhol. Ed ero un grande fan della sua pop art e del suo cinema d'avanguardia. Per me, lui era a New York, nella sua essenza più pura ed artistica. A essere sincero, quando me lo hanno presentato dopo il concerto, ero in preda all'emozione. Mentre tentavo di intavolare un discorso, lui continuava a fotografarmi e rispondere con un semplice «Sì, ok!». Sapevo che era un tipo di poche parole. Poi ho variato la sua conversazione, quel tanto che bastava da suggerire che andassimo allo Studio 54. Siamo usciti insieme e abbiamo chiamato un taxi. E mi sono seduto dietro con lui mentre attraversavamo il traffico delle prime ore del mattino di Manhattan. Quando siamo arrivati allo Studio 54, Andy Warhol è rimasto con me per un paio di minuti. Poi se n'è andato, svanito nella folla, e non l'ho mai più rivisto. Ho ancora delle foto di quella famosa notte e quando le guardo mi salta agli occhi una cosa: la mia t-shirt. Aveva stampata sopra l'opera di un famoso artista erotico gay, Tom of Finland. Un'orgia omosessuale in piena regola, un tripudio di cazzi eretti, culi, fellazie e penetrazioni anali. E ora mi chiedo, che diavolo mi passava per la testa? Era ancora fermamente non dichiarato e terrorizzato all'idea di farlo. Eppure, quella maglietta era come un'insegna al neon che lampeggiava sopra la mia testa. Sono gay!
Ah!
Le Harley sono la motocicletta americana perfetta da associare alla musica rock and roll. Io ho sempre detto che le Harley sono sinonimo di heavy metal, perché come il heavy metal, le Harley sono grandi, rumorose, sfacciate, puzzano e fanno incazzare alcune persone. Hanno tutti gli attributi dell'heavy metal. Quindi esiste una correlazione molto stretta tra rock and roll, heavy metal e motociclette. È l'indipendenza, la vena ribelle. Tutti vogliono essere su una Harley. Così, quando arrivavamo in una città, chiedevamo a un membro della nostra crew di vedere se c'erano dei motociclisti o delle motociclisti che avevano parcheggiato i loro mezzi e se potevamo usarle e dare in cambio un paio di magliette oppure offrire da bere, quel genere di cose. Quando arrivamo in America abbiamo chiesto al nostro management di contattare la Harley Davidson e spiegare loro che cosa volevamo fare. Loro furono davvero entusiasti di associare delle loro moto a questa band heavy metal britannica. Ci hanno dato una Lowrider del 1981 per $1. Prima di allora ci davano delle Harley che avremmo poi restituito alla fine del tour. Nel 90 venni disarcionato dalla motocicletta a causa di un oggetto di scena che era fuori posto. Mi ruppi il naso e persi i sensi, facendomi perdere l'ultima canzone di quello che sarebbe stato il mio ultimo spettacolo con la band per oltre un decennio.
Yeah! già, l'abuso sessuale è qualcosa di terribile. E io ero troppo giovane per comprendere al meglio quel tipo di aggressione. Era amico di mio padre ed ho nascosto la cosa per troppo tempo, forse perché ancora impaurito dalle conseguenze che avrei potuto provocare con la mia confessione. Sai, si crea un effetto domino e volevo evitare che mio padre potesse sentirsi complice e non lo era assolutamente. Oppure dire, è colpa mia se ho presentato questa persona a quella persona e cose del genere, non me la sono sentita. Raccontandola oggi, qualcuno mi ha chiesto se la mia confessione l'avrei resa ugualmente se mio padre fosse stato ancora in vita. Avrei risposto di no, non ho voluto dargli questo dispiacere e non se lo meritava. È stata una storia orribile e soprattutto disorientante per un ragazzino che stava crescendo e che forse cominciava a capire che il mondo non era quello sognato fino a quel momento. scoperto presto di essere omosessuale e quando il mio chitarrista propose il look con pelle e catene nel tipico esempio della cultura gay, non ero molto contento, anzi, odiavo quel tipo di look, perché rappresentava l'interesse nel sadomaso e nella dominazione. Mi piacciono sì gli uomini, ma sono un tipo convenzionale. L'unica donna a cui sono stato attratto fu Cher, che all'epoca era accompagnata a Gene Simmons dei Kiss. Mi dissero: Rob, stai rivedendo i tuoi gusti sessuali? In verità Cher era un mito per la comunità omosessuale ed era bellissima, forse con lei avrei fatto una pazzia. Una volta ci volevo provare con Paul Di'Anno. Eravamo finiti ubriachi nella sua stanza d'albergo e stavo per fare il primo passo e per fortuna mi sono fermato in tempo, ricordandomi del caratteraccio di Paul e che non ci sarebbe stato a finire nelle grinfie di un uomo. Ho rischiato la mia uccisione!
We'll be right back.
lavorammo all'album British Steel nella proprietà dei coniugi Lennon, che Ringo Starr aveva acquistato in seguito. Teneva ancora dei cimeli di John Lennon. C'erano due VC posizionati l'uno a fianco all'altro con le targhette John e Yoko. Dai, mi sono immaginato loro due insieme mentre facevano la cacca tenuti mano per mano. Credo che l'amore non ha confini. Una notte mi risvegliai a causa di Glenn Tipton, che stava suonando la chitarra. Faceva talmente chiasso che mi incazzai di brutto. Che cazzo fai, Glenn? Stai vivendo dopo mezzanotte per romperci le palle e tenerci svegli? La mattina dopo Glenn mi disse: grazie Rob dell'idea. Aveva scritto Living After Midnight. Mi considero apolitico, ma l'inizio dell'era di Margaret Thatcher mi ha ispirato a scrivere la più grande hit dei Priest, Breaking the Law. Tutto è iniziato quando l'industria automobilistica delle Midlands, la zona dove sono cresciuto, è collassata. Le fabbriche chiudevano e la disoccupazione cresceva. Per scrivere quel pezzo ho cercato di mettermi nei panni di un giovane senza lavoro. Attorno a me vedevo rabbia, anarchia, privazione dei diritti civili. Volevo documentare e riflettere tutto nella musica. Il più delle volte ero ubriaco e ho avuto problemi con l'alcol. Il mio carattere divenne piuttosto scontroso. In un bar di Mykonos mi imbattei in Freddie Mercury. All'epoca era un mio mito, ma da quando vidi il video Crazy Little Thing Called Love, dove Mercury vestiva di pelle nera e guidava una moto, mi mandò in bestia. Ero convinto mi stesse clonando e quella volta lo affrontai a muso duro. Cristo amico, mi stai copiando per caso? Capisci quanto ero fuori controllo? In realtà ero incazzato perché aveva anche rilasciato un'intervista in cui diceva di odiare il metal. Che stronzo! Quando Trent Reznor propose al mio produttore di girare un video porno su un mio brano, questi gridò: è fantastico, facciamolo! Ma quando vide poi che il video conteneva immagini tipo camp erotico, pieno di smorfie, leccate e gente a torso nudo, capì che era un video gay. E Jimmy Iovine l'ha odiato. Questo non è porno, mi ha detto arrabbiato. Io volevo che lo censurassero. Ad un evento organizzato da Alice Cooper ho conosciuto Johnny Depp, che mi chiese: Rob, ti ricordi il Three House Club? Me lo sono guardato sorpreso e ho detto: come fai a conoscerlo? Sai, nel 1982 ci passai del tempo durante le session di Screaming for Vengeance, cantando con una cover band pezzi dei Judas. Lui mi ha risposto che era un punk magrolino con i capelli lunghi e che suonava in una band di sfigati e che venne al locale sapendo che ci andavo spesso perché era mio fan, capisci? Quando la regina organizzò un ricevimento per la musica britannica, mi chiese quale musica ascoltassi. Heavy metal, altezza. Perché è musica così rumorosa? Beh, così possiamo muovere la testa, vostra altezza.
Di Pianeta Rock, monografie, interviste e storie a cura di Maurizio Angelo Spidoli.